Non mi sentite?
L'allergia mi sta dando segno che non mi sento. Così mi sentite?
Sì.
Meglio? Perfetto. Ok. Ringraziamenti, quello penso li aveste sentiti, comunque vi ribadisco, grazie per essere qui questa sera così numerosi. Non è una cosa scontata avere successo per alle nostre iniziative, quindi siamo sempre molto grati quando abbiamo la sala così piena. Il successo di questa serata credo dimostri ampiamente quanto non sia necessario che io presenti Tommaso Montanari, che ringrazio a nome di tutto lo staff dell'AREF per essere qui questa sera, per aver accettato il nostro invito a tornare a Spazio AREF. Questa serata chiude gli appuntamenti dell'AREF di questo primo semestre, prima della pausa estiva, poi torneremo a fine settembre. E siamo felici di chiudere con un libro estremamente importante per noi, che qualcuno doveva prendersi la briga di scrivere. E Tommaso Montanari sicuramente era la persona più adatta, migliore per questo. Privati del patrimonio è stato facilmente definito un libro polemico. Noi preferiamo definirlo con le parole del suo autore, un libro politico, ed è questo che lo rende così interessante dal nostro punto di vista. L'argomento di questo libro, la gestione del patrimonio pubblico da parte dei soggetti privati, ci riguarda da vicino. Brescia, lo sappiamo, è una delle prime città in Italia ad affidare la gestione del sistema museale civico a una fondazione compartecipata dal Comune. Una fondazione il cui contratto di servizio è in corso di rinnovo, scaduto proprio in questi mesi, proprio a giugno se non sbaglio, prorogato fino a fine anno in attesa dell'ok della soprintendenza al rinnovo per 20 anni, almeno così si è letto sulla stampa locale. Chi ci conosce sa che le nostre presentazioni hanno come finalità primaria ricordare quelle che sono le nostre linee guida, i principi che ci portano a promuovere una determinata iniziativa, un determinato appuntamento, le motivazioni profonde. L'AREF da pochi giorni ha compiuto 14 anni. E per un'associazione non a scopo di lucro, totalmente autofinanziata e che vive grazie al volontariato dei suoi collaboratori, credo sarete d'accordo, non è un risultato scontato, è un traguardo assolutamente formidabile. Cosa ci dà la determinazione, la forza di portare avanti questo progetto di politica culturale? La convinzione che sia un esercizio di cittadinanza attiva, la possibilità di dare un contributo. La situazione in cui viviamo è estremamente complessa, la crisi che stiamo attraversando, credo sia evidente, non è solo economica e noi siamo convinti che ci sia la necessità di un nuovo protagonismo da parte delle associazioni, che devono diventare degli interlocutori qualificati sia per le istituzioni, per l'ente pubblico, sia per l'utenza, in modo da contribuire veramente alla formazione di un progetto alternativo e valido, nel nostro caso nel campo della cultura. Ed è per questo che le associazioni, secondo noi, ed è questo che noi cerchiamo di fare, dovrebbero costituirsi come un osservatorio delle problematiche che riguardano il territorio, promuovere iniziative che costituiscono un'occasione di approfondimento, di analisi, di riflessione, che facciano emergere le contraddizioni all'interno di un sistema. E infine anche cercare di produrre cultura e conoscenza dal basso, per cercare di stemperare la gestione verticistica dell'ente pubblico nell'ambito della cultura. Detto questo, è ovvio che associazioni piccole come la nostra hanno dei limiti operativi, progettuali, oggettivi, dei quali siamo assolutamente consapevoli, ed è per questo che riteniamo sarebbe molto importante trovare dei momenti di condivisione con gli altri soggetti del sistema dell'arte e della cultura per dare un servizio migliore, per aumentare il livello di qualità della proposta che facciamo alla città. Bisognerebbe però superare le frammentazioni, i particolarismi, cercare di, pur rispetto della propria identità, della propria autonomia progettuale, di trovare dei momenti di vicinanza, di condivisione, di un tratto di cammino, di un tratto di percorso, qualcosa che vada al di là però della condivisione di una singola iniziativa, di un singolo evento, termine tanto detestabile ormai. Non è facile però a Brescia, o almeno per noi ancora non lo è stato, costruire e mantenere nel tempo delle alleanze, ma questa è sicuramente la sfida che ci poniamo e che continuiamo a porci per i prossimi anni, costruire delle alleanze per migliorare l'offerta, per non disperdere le energie e le risorse che vengono messe in campo dal mondo dell'associazionismo. Ed è anche per questo che l'anno scorso, quando si stava aggiornando lo statuto della Fondazione Brescia Musei e si era pubblicato il bando per la ricerca del nuovo direttore, abbiamo insieme ad altri soggetti promosso la pubblicazione di un piccolo testo che voleva essere proprio un contributo alla definizione di un nuovo progetto culturale per la città, in antitesi con il modello dei 10 anni precedenti di mercificazione e spettacolarizzazione dell'arte e della cultura. Uno dei punti fermi di quella piattaforma prevedeva proprio la creazione di un organismo, secondo noi fondamentale, di coordinamento fra le associazioni stesse e fra l'associazione e l'ente pubblico. Proposta che abbiamo inoltrato a chi di dovere, a chi ci amministra, ma che ad oggi è rimasta assolutamente senza risposta. Eppure a Brescia lo sappiamo tutti e molte delle persone presenti lo sanno in prima persona, tanti fanno cultura nel mondo della danza, del teatro, della musica, dell'arte figurativa, della valorizzazione nel senso più nobile del termine del patrimonio culturale e artistico. E questa è una tendenza che non riguarda solo Brescia, riguarda tutta Italia e lo dimostra il fatto che Massimo Vrai, quando era ministro, avrebbe voluto realizzare un'anagrafe di soggetti attivi nel mondo della cultura, soggetti di cui lo Stato ignora l'esistenza, testuali parole del purtroppo ex ministro. E Massimo Vrai fortunatamente ci crede in questo progetto e sta cercando di attuarlo in modo differente attraverso una piattaforma multimediale che si chiama La Cultura che Vince, che ha proprio lo scopo di raccogliere le buone pratiche di coloro che fanno cultura e di cui si sa poco. Chissà che non sia l'inizio di un percorso, che prima o poi questo progetto non possa uscire dal mondo della multimedialità ed entrare anche nella vita reale. Io ho già rubato fin troppo tempo a Tommaso Montanari, che ringrazio ancora di essere qua e al quale passo la parola. Sarà poi ovviamente a vostra disposizione per domande, interventi. Abbiamo pensato alla serata come un colloquio, per cui approfittate di questa occasione. Grazie.
Allora, grazie, sono io che vi ringrazio, ringrazio Maddalena, ringrazio l'AREF, ringrazio voi tutti, perché è molto bello tornare qua, ci torno molto volentieri, l'ho anche scritto in un libro, perché qua ho imparato delle cose e perché per chi prova a riflettere sul rapporto che c'è fra cittadini e cultura in questo paese, l'AREF è una, quella che si chiama un po' freddamente una buona pratica, è un bel posto in cui tornare, è un buon esempio, è un segno di speranza e quindi fa bene. Tornarci. Devo dire, cominciando con una confidenza del tutto personale, mi fa particolarmente piacere bene oggi, perché la mia giornata è iniziata un po' in salita quando, sembra di stare dentro il libro e per questo ne parlo, aprendo una busta che mi ha consegnato il postino, ci ho trovato dentro una citazione per Danni con la richiesta di 1 milione di euro, e lì ho smesso di preoccuparmi perché non avendolo, diciamo, ho cessato di preoccuparmi, da parte della Fondazione Roma. Qualcuno di voi saprà di che si tratta, Emanuele, non ho mai capito quale sia il nome e il cognome, ma insomma questa importante e agganciatissima realtà culturale romana che ha organizzato una mostra a Roma, in pochissime sale, in un museo privato, a Palazzo Cipolla. La mostra si chiama, così, con un titolo poco ambizioso, Il Barocco a Roma. Ed è proprio il tipico, diciamo, prodotto di questa società delle mostre, di questo mondo separato che produce mostre a getto continuo. Io sono colpevole di aver scritto sul blog che tengo sul sito della Repubblica, che si chiama Articolo 9, che non mi sembrava il caso che un certo busto di Bernini, un artista che ho un po' studiato nella mia vita, mi sembrava assurdo che questo busto di Bernini, il busto di Scipione Borghese, la seconda versione, delicata quasi quanto la prima, lasciasse Villa Borghese dopo essere stato fuori per alcuni mesi per una mostra in Spagna molto mediocre e molto poco interessante, ma almeno al Prado, per andare a 3-4 isolati di distanza in un museo privato, in una mostra su tutto il barocco romano. E per aver scritto questo, per aver scritto cosa pensavo di quella mostra, ho diffamato la fondazione, quindi dovrò affrontare, non so che cosa, forse un processo. E la cosa, diciamo, fa un po' impressione, soprattutto perché mi è già capitato naturalmente altre volte, ma quello che mi colpisce sempre è quando in ballo non c'è, diciamo così, un giudizio su una persona, un'opinione politica, che più o meno latamente sfuma il personale, ma un giudizio scientifico da parte di qualcuno che, come me, è pagato dallo Stato italiano come professore universitario esperto di barocco per dire quello che penso di queste cose. E mi ha molto colpito il fatto che, tra i motivi per cui io sarei stato in malafede, c'è che quella stessa opera era venuta a Firenze nel 2009 a una mostra che avevo curato io, ma quella mostra era al Museo Nazionale del Bargello. Era la prima volta che quel busto si metteva accanto al ritratto della stessa persona, Scipione Borghese, fatto da Giuliano Finelli, un allievo di Bernini. C'era un progetto culturale forte, la mostra fatta insieme al Museo Getty di Los Angeles, ci avevamo lavorato per anni. E io ho scritto tante volte che diciamo, le mostre serie sono importanti se sono fatte bene, ma sono strangolate, distrutte, delegittimate dall'oceano di iniziative del tutto estemporanee, come quelle che per esempio in questo momento ci ammorbano dall'Expo di Milano, dove credo che il fenomeno delle mostre abbia attinto davvero l'apice, non so se dire lo zenith o il nadir, forse il nadir, il punto più basso. L'Expo da questo punto di vista è davvero una grande occasione perduta, direi non solo da questo, ma soprattutto da questo, una manifestazione che dovrebbe parlare del cibo, del nutrire il pianeta, che comincia innanzitutto cementificando 1.000 ettari di suolo agricolo, che è un buon modo per far capire come si produce, diciamo, cibo. Mi ricordo che proprio al tempo di Vrai proponemmo di fare altre cose, di scegliere alcuni luoghi simbolo da rimettere in produzione agricola, da Cusago, di cui si è parlato al Salone del Libro di Torino, a Carditello, alle Cascine di Tavola in Toscana e molti altri, con l'idea di restaurare dei palazzi e degli edifici, ma soprattutto restaurare il nesso con una terra che tornasse a produrre cibo. Naturalmente si è scelta la strada delle mostre, Leonardo, ovviamente, Giotto, e soprattutto questa cosa terrificante di portare, e vi consiglio di guardare in YouTube alcuni video, di portare 300 opere, molte delle quali pubbliche, ne dico una minore, il San Paolo di Masaccio, dentro Italy, dentro lo stand di Italy. Tutto questo scelto da Vittorio Sgarbi, del quale voglio dire solo una cosa oggettiva, così non dovrò aprire un'altra lettera di querele, e cioè che è stato condannato con sentenza passata in giudicato per truffa aggravata ai danni dello Stato italiano quando era funzionario della sovrintendenza di Venezia. Allora, in un paese civile forse basterebbe questo, perché un ministero non gli chieda più di organizzare alcunché per sé. E invece abbiamo scelto questo modo di celebrare l'Expo. Allora, questa introduzione che parte da un, come dire, da un evento del tutto personale, ma che dà la misura di che cosa vuol dire provare a prendere la parola nel discorso pubblico italiano, anche per un tema che sembrerebbe meno sensibile, diciamo, come questo. Uno si occupa di mostre e gli chiedono 1.000.000, se si occupasse del sabotaggio della Costituzione italiana che avviene nelle aule parlamentari, che cosa gli dovrebbero fare? Insomma, forse qualcosa lo cominciamo a vedere. Questo serve, diciamo, a provare a dirvi che cosa ho tentato di fare in questo libro. Questo non è un libro contro i privati, come si potrebbe pensare. È un libro che cerca di fare ordine, di distinguere, di dare degli elementi di fatto, soprattutto, ma anche delle idee, per farsi un giudizio sul rapporto fra pubblico e privato. L'ho letto, l'ho riletto dopo che avevo scritto questo libro, sennò avrei usato come epigrafe dei bei versi di Danilo Dolci in un poema, Il limone lunare del 70, che a un certo punto dice: il problema non è industria sì o industria no, ma quale industria, qual è il rapporto con gli uomini e chi si prende i soldi. Era, diciamo, sono parole che avrebbero perfettamente dato l'idea di quello che ho provato a scrivere in questo libro. Continuamente il dibattito pubblico italiano, fino a quello, come dire, sovrastato dalla voce del ministro Franceschini, buon ultimo della serie dei ministri incapaci del patrimonio culturale, questo dibattito pubblico si avvita sempre intorno all'idea dell'avvento del privato come soluzione, come salvazione. E infatti non è più un discorso politico, è un discorso religioso, diciamo, il privato è il messia che deve salvare il patrimonio pubblico, e in questa visione ci sono i sacerdoti, i grandi sacerdoti, i pontefici, ci sono i riti, c'è anche il diavolo, c'è anche l'inferno. Il diavolo e l'inferno sono lo Stato, dipinto come il luogo del male assoluto all'interno di questa religione. Allora, se il mantra è i privati devono fare la loro parte, la realtà che sta dietro questo mantra è una realtà diversa, perché sul fatto che i privati debbano fare la loro parte io sono d'accordo, se ci chiariamo insieme, se discutiamo insieme, se decidiamo insieme quale possa essere la loro parte. Il problema è che si è inteso in questo paese, come al solito, con uno slittamento sotterraneo di senso, che i privati facessero invece la parte dello Stato, la parte del pubblico. E da qui e questo è in fondo l'inizio del problema, perché fare la parte del pubblico vuol dire consentire, favorire non un'unione di forze, ma invece legittimare, permettere, quasi incoraggiare, direi, la fuga dello Stato, una formula molto cara a Salvatore Settis, uno Stato in ritirata. Ecco, l'idea che i privati facciano la parte dello Stato è un modo di suonare la ritirata per lo Stato stesso. Un esempio concreto di questi giorni, quando la società Autostrade ha annunciato, fra mille polemiche e fra mille problemi, che forse avrebbe dato una certa cifra per l'Appia Antica, e poi se volete discutiamo a quali patti e a quali contropartite, il primo riflesso condizionato di chi dirige oggi la sovrintendenza di Roma, che non si chiama più sovrintendenza di Roma, si chiama sovrintendenza del Colosseo, eccetera, 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 di Roma, è stato di togliere dal capitolo di bilancio dell'Appia la cifra corrispondente del bilancio pubblico, che era più ampia, che era più bassa di quello che darebbe Autostrade. Questa è un'idea proprio, diciamo, letterale, plastica di quello che vuol dire sostituire l'impegno pubblico con l'impegno dello Stato. Allora, innanzitutto, quello che ho provato a dire nel libro è che questa idea non funziona radicalmente. Anche se avessimo i privati migliori del mondo, non potrebbero mai fare la parte dello Stato, non avviene in nessun paese del mondo. E qui c'è da fare molta demistificazione, perché nel nostro discorso pubblico esiste una mitologia del privato e soprattutto una mitologia del ruolo del privato nella cultura in altri stati del mondo, per esempio negli Stati Uniti. Sembra che il sistema culturale americano si regga tutto su finanziamenti privati, si dimentica di dire che questi finanziamenti sono defiscalizzati e che quindi lo Stato federale rinuncia a avere introiti nelle casse attraverso il fisco corrispondenti al quasi il 75% di quello che i privati donano per la cultura. Se lo Stato federale da domani decide che questi soldi li rivuole, il sistema crolla come un castello di carte. E non si dice che, diciamo, lo Stato federale americano, facendo le debite proporzioni col numero di abitanti che ha l'Italia, fa 7 volte quello che fa il governo italiano, direttamente, come finanziamento pubblico alla cultura. Quando noi faremo 7 volte quello che facciamo oggi, potremo cominciare a discutere di un modello americano. Allora, cominciare a dirle queste cose, a documentarle con dei numeri, è un modo per provare a fare ordine nel dibattito. Io, devo dire, ho pensato molto a come scrivere questo libro, perché mi sono reso conto che in qualunque occasione di dibattito, anche quelli fulminei televisivi, viene sempre fuori questo argomento, che però è un argomento pastone, un argomento, diciamo, intrecciato, una specie di minestrone di argomenti, tutti interscambiabili fra di loro, falsamente interscambiabili fra di loro, per cui non si riesce mai ad avere affrontare questo nodo in modo razionale, perché non si è mai provato a dipanare questo nodo. Allora, quello che ho provato a fare, dividendo il libro in capitoli tematici, è stato quello di fare chiarezza su tutti questi ambiti. Le mostre sono un buon esempio o non sono un buon esempio di imprenditoria privata legata al patrimonio culturale? Io ho provato a spiegare perché secondo me non è un'imprenditoria privata, non c'ha nulla a che fare con l'impresa il grande mercato delle mostre, perché il grande mercato delle mostre si basa su sussidi pubblici, si basa sull'uso di opere pubbliche, si basa sull'uso di spazi pubblici, spesso si basa sull'uso di servizi pubblici dati gratuitamente dai comuni, ma produce redditi privati. È una grande baracca di socializzazione delle perdite e di privatizzazione degli utili. E questo ho provato a documentarlo con una serie di contratti, per esempio. Ci sono i contratti di Goldin, di Raffaello verso Picasso, discusso in dettaglio. Ci sono i contratti di Metamorfosi di Pietro Folena. Pietro Folena ieri, proprio sono giorni in cui si addensano sorprese piacevoli. Proprio ieri Pietro Folena ha pubblicato un durissimo attacco contro di me su quello che sembra un sito culturale, ma che in realtà è come dire, un tempo si sarebbe detto che sia lo ciclo stile in casa, ora essendo un sito non si può dire così, ma insomma è l'organo mediatico della sua società che produce mostre. La società si chiama Metamorfosi, e questo è un nome onesto, diciamo, perché Folena nella vita faceva il politico comunista, quando io ero a scuola era il segretario della FIGC. Non gioco calcio, i giovani comunisti, diciamo. E poi è stato presidente della Commissione Cultura, qualcuno ricorda, della Camera per Rifondazione Comunista. Poi è uscito dalla politica e si è messo a organizzare mostre. Io racconto nel libro come, per esempio, ho trovato in internet il contratto di una mostra che lui ha fatto a Torino. Cosa è successo? Il Comune di Torino per Natale decide di esporre un disegno di Michelangelo che raffigura una Madonna col bambino. Innanzitutto io mi chiedo se in uno Stato laico il Comune di Torino debba esporre le Madonne per Natale. Su questo forse sono io che sono fatto strano. Ma poi cosa fa? Sceglie di esporre un disegno di Michelangelo che appartiene a un ente pubblico, Casa Buonarroti a Firenze, Un comune espone il disegno di un ente pubblico, si penserebbe che lo potesse fare gratis. No, deve pagare 36.000 euro all'intermediazione di Pietro Folena. Voi mi direte, ma non sono tanti soldi in fondo. Beh, moltiplicateli per i 2.000 disegni di Michelangelo di cui Folena ha ottenuto l'uso in esclusiva, la gestione in esclusiva a Casa Buonarroti, a Firenze, e avrete un'idea di come funziona il grande marchingegno delle mostre italiane. Questo per l'aspetto economico, poi sarebbe importante, ma non voglio rubare troppo tempo, parlare della, come dire, del livello culturale, della produzione di contenuti culturali. Tutto questo almeno produce conoscenza o no? Considerate che la mostra più visitata di quest'anno, ce l'avete vicina, è Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. Vicenza, Basilica Palladiana, Goldin, Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. Quale può essere la linea culturale di una mostra del genere? Chiunque lo capisce che cosa c'è dietro, o meglio, che cosa non c'è dietro. È, diciamo, il trash intellettuale trasformato in mercato delle vacche. Però queste vacche, e questo è il punto, sono vacche pubbliche. Cioè la metafora del petrolio, che ci è sempre stata raccontata, il patrimonio è il nostro petrolio, anche qui c'è uno slittamento di senso, come devono fare la loro parte, poi non è la loro, ma quella dello Stato. Il petrolio d'Italia non è il patrimonio, è la finanza pubblica. Cioè l'unica cosa che si è fatta in questi 30 anni di privatizzazione del patrimonio culturale è stato spolpare ancora un po' i brandelli di carne rimasti attaccati alla carcassa dello Stato. Noi non abbiamo un privato che, come in America, porta del denaro proprio, delle idee proprie, ma abbiamo un privato parassitario che ha intercettato, drenato, incamerato fondi pubblici. Ed è importante capirlo per capire di che cosa parliamo, per capire che non è il Messia, ma semmai è il monatto del corpo dello Stato, morto ormai. Per provare a spiegare questo in dettaglio ho preso in esame vari aspetti, per esempio le concessioni, vari istituti giuridici, le fondazioni, e qui c'è anche una paginetta dedicata a Brescia, le fondazioni dal nord al sud, le fondazioni di tutti i tipi, di partecipazione, i consorzi, le fondazioni fra enti locali e ministero, le fondazioni con l'apporto dei privati, e ho provato a documentarmi e a documentare il lettore raccontandogli molte storie, non nel senso di favole, ma nel senso di storie vere. Le alienazioni, che sono il vertice della privatizzazione. Questo libro, l'ha scritto con molta generosità Adriano Prosperi sulla Repubblica, è un piccolo manuale di storia contemporanea, e l'oggetto di questa storia è la privatizzazione del patrimonio culturale italiano. E la notizia è che questa privatizzazione non è che deve avvenire, è avvenuta. E il punto di partenza sostanziale è la legge Ronchey, e mi fa piacere che, presentando il libro a Roma alla Treccani, proprio con Brai, ma anche con Giuliano Amato, che è stato presidente del consiglio del governo che ha fatto la Ronchey, dopo aver letto questo libro ha detto che non la rifarebbe così la legge Ronchey, meglio tardi che mai, però mi fa piacere che questo sia, che sia passata l'idea. La Ronchey è la legge che all'inizio degli anni 90 dice, per l'appunto, facciamo entrare il privato. Che cosa gli diamo all'inizio? Gli diamo i ristoranti e le librerie dei musei, che non so perché si debbano chiamare bookshop se si parla di musei, ma sono le librerie. Ora, prima considerazione, dopo 30 anni quasi, non è che i ristoranti dei musei italiani sono paragonabili a quelli degli altri paesi, e questi sono completamente privatizzati dalla metà degli anni 90. Ma pochi anni dopo arriva un altro ministro per i beni culturali, un chierico traditore, vediamo se mi arriva un'altra lettera con richiesta ai danni, chierico traditore in senso letterale, cioè uno che dovrebbe fare gli interessi della conoscenza essendo uno storico dell'arte e invece non li fa. Si chiama Antonio Paolucci, dirige i Musei Vaticani, è stato sovrintendente di Firenze. Quando è ministro dei beni culturali del governo Dini, fiorentini, c'è una tradizione di fiorentini al potere in questo paese un po' pericolosa, non so se ve ne siete accorti, lo dico da fiorentino, quando diventa ministro per i beni culturali del governo Dini, che cosa fa Paolucci? Dice, beh, ma i privati non ce la fanno solo con le librerie e i ristoranti, poveretti, dobbiamo dargli di più. Che cosa gli possiamo dare? Le mostre e la didattica dei musei, cioè il core business, la ragione stessa per cui un museo esiste. Da allora la didattica dei musei e le mostre sono appaltate a privati, ed è l'inizio di quel grande mercato delle mostre che ho provato a descrivere. Uno dice, vabbè, ma almeno il mercato è entrato nel patrimonio, o il patrimonio è entrato nel mercato. Io non sono un fedele del mercato, credo che, e lo dichiaro, diciamo, questo davvero è diciamo, ideologico, o se volete anti-ideologico, visto che il mercato è l'unica ideologia regnante sul nostro tempo. Io non credo che il mercato possa regolare tutti gli aspetti della vita umana. Credo che alcune cose come la salute e la conoscenza non possano essere affidati alla legge del mercato. Credo che occorra una presenza del pubblico, una presenza della collettività, una presenza della comunità, se il nostro fine è quello di rimanere esseri umani. Se poi il nostro fine non è quello, allora si può discutere, può darsi che il mercato vada bene. Ma la storia che raccontiamo non è la storia del mercato che entra nel patrimonio culturale, perché dopo la legge Ronchey Paolucci il patrimonio culturale diventa una grande economia estrattiva. Stiglitz, storico dell'economista e anche storico dell'economia, spiega molto bene che cos'è l'economia estrattiva nei paesi petroliferi. Si scopre il giacimento del petrolio, o si sa che c'è il giacimento del petrolio, questo giacimento crea una economia in cui pochi soggetti fortemente collegati alla politica hanno le concessioni per estrarre il greggio o i diamanti o altre materie prime. E si crea un'economia con un circolo chiuso che in genere non crea lavoro, o ne crea molto meno di quello che potrebbe, e soprattutto non ha nulla a che fare col mercato. In Italia, dalla legge Ronchey in poi, si è creato questo, un sistema in cui il patrimonio culturale è stato affidato a pochi oligopolisti, direi monopolisti, sono talmente pochi. Il primo si chiama Civita, 70 milioni di fatturato l'anno. Civita è una cosa strana, gli dedico a Civita alcune pagine di questo libro. Sergio Rizzo, in un bell'articolo sul Corriere della Sera, lo ha definito tanto tempo fa un museo del potere, definizione azzeccatissima. Nasce come associazione culturale, come voi, avete un luminoso futuro davanti, solo che a un certo punto, solo che in questa associazione i soci si chiamano Telecom Italia, Poste Italiane, l'elenco è impressionante, c'è anche l'Università di Roma La Sapienza, l'Università di Viterbo, un sacco di bella gente. A un certo punto dentro Civita si decide di fare una società di servizi, e questa società di servizi diventa grande, importante. Amministratore delegato si chiama Luigi Abete, nel consiglio di amministrazione c'è uno che si chiama Bernabò Bocca, che forse vi dirà qualcosa. E se andate a vedere il sito, vedrete che il presidente del consiglio scientifico si chiama Antonio Paolucci. È la migliore tradizione del lobbismo. Tu, quando sei dentro le istituzioni, dai tutto al privato e poi vai a lavorare per il privato a cui hai dato tutto. Il presidente di questa associazione tutta si chiama Gianni Letta. Il governo che ha dimezzato il bilancio del patrimonio culturale pubblico in una notte sola, era il 2008, il ministro si chiamava Sandro Bondi, il presidente del Consiglio si chiamava Silvio Berlusconi, il sottosegretario del presidente del Consiglio, cioè l'uomo chiave, l'uomo macchina del governo, si chiamava Gianni Letta. Allora, io dimezzo i fondi pubblici del governo, in modo da dire che ci vogliono i privati del Ministero dei Beni Culturali, cioè quelli che il governo dà al patrimonio, li dimezzo e dico ci vogliono i privati. Questi privati però non portano i soldi, si prendono gli appalti, e si prendono gli appalti degli unici luoghi che creano reddito, naturalmente, Uffizi, Colosseo, poco altro. E cosa si prendono? Le biglietterie, le mostre, tutto quello che può produrre reddito. Questo è stato la privatizzazione del patrimonio culturale italiano. E di questo forse dovremmo, come dire, avere consapevolezza, conoscenza, se ci vogliamo davvero fare un'idea. Ci sono tanti altri aspetti, naturalmente non li posso prendere in considerazione tutti, però alcuni sono importanti. Un punto classico su cui secondo me bisogna fare ordine, pulizia, è l'altro grande tema che sta continuamente sui giornali quando si parla di privato, il mecenatismo. Mecenati e sponsor. Io sfido a fermare dei bresciani in Piazza della Loggia e chiedere che differenza c'è fra il mecenate e lo sponsor. Non sarà un tema di grande richiamo, la maggior parte ci manderanno al diavolo, ma se qualcuno dovesse rispondere, credo che non avrebbe i mezzi, almeno se diciamo è una cultura fondata sulla lettura dei giornali, per distinguere queste due parole, che sono usate come perfetti sinonimi nel discorso pubblico italiano. Per sapere che c'è una differenza, per saperlo in modo chiaro, bisogna prendersi, per esempio, come faccio nel libro, un documento del governo francese, del Ministero dell'Economia francese, un dossier di 20 pagine agilissimo che spiega che cos'è il mecenatismo e che cos'è la sponsorizzazione. E dice che il mecenatismo ha a che fare con la gratuità, con la donazione, con la liberalità, con la generosità. La sponsorizzazione ha a che fare con il marketing dell'impresa. Il mecenate è qualcuno che ti dona del denaro chiedendo in cambio nulla. Nulla, se non legittimazione sociale e morale, se non una defiscalizzazione della donazione, dove è possibile. Questo è il mecenate. È il modello più importante negli Stati Uniti, è il modello più importante in Francia, perché 20, su quelle 20 pagine di dossier, 18 o 18 e mezzo, sono dedicate al mecenatismo. Ci sono 5 leggi ottime in Francia sul mecenatismo, che si sono migliorate una dopo l'altra. Il che fa sì che in Francia oggi lo Stato francese riesca a raccogliere in Francia 1 miliardo di euro l'anno di mecenatismo per la cultura, 5 miliardi in tutto per il sociale, per la sanità, per l'istruzione, per l'alfabetizzazione, per insegnare il francese agli immigrati e quindi favorire la coesione sociale e l'integrazione. 5 miliardi di donazioni di cittadini che si aggiungono a quello che fa uno Stato che lì esiste veramente. Lo Stato francese fra le 4 e le 6 volte quello italiano, direttamente per la cultura. E più raccoglie 1 miliardo l'anno di donazioni per la cultura. 1 miliardo è il bilancio del MIBAC in Italia, per il patrimonio, poi ce n'è mezzo per lo spettacolo, ma per il patrimonio è esattamente quanto in Francia si fa di donazioni. Di donazioni che non chiedono in cambio nulla e che sono donazioni che hanno un forte spirito repubblicano. Le campagne del Louvre si chiamano Tous Mécènes, tutti mecenati, non della valle, non i grandi ricchi, non i grandi squali della finanza o della moda, tutti mecenati, anche con 1 euro, che io posso defiscalizzare, e soprattutto che quando te lo dono entro in un meccanismo di conoscenza, per cui vengo portato nel museo a vedere le cose per cui ho fatto una donazione, partecipo delle attività che non sono andare a cena nel museo in smoking solo per dei grandi ricchi la sera sbattendo fuori gli altri. Cioè non un modello predatorio, ma un modello di partecipazione vera. In Italia questo quasi non esiste. L'art bonus di Franceschini, che viene sbandierato come un'apertura al mecenatismo, come massima copertura per l'anno di picco, che sarà il 17 o il 18, sono 18 milioni e mezzo di euro, contro 1 miliardo di euro in Francia. Nulla, spiccioli, che servono al ministro per andare in televisione a dire noi abbiamo fatto la legge sul mecenatismo. Ma non è vero, ovviamente. Allora, naturalmente non è vero per ragioni anche serie, perché in Italia abbiamo un'evasione fiscale che è tra i 150 e i 200 miliardi l'anno, la più grande dell'Ocse dopo Turchia e Messico. Questo rende difficile fare una vera defiscalizzazione, ma lo si dica, si affronti il problema. Io ricordo che quando Matteo Renzi, che conosco ahimè dai tempi del liceo, mi invitò a parlare alla Leopolda, prima della faccenda del Leonardo nella battaglia di Anghiari, su cui abbiamo avuto uno scontro insanabile, mi chiese di parlare alla Leopolda in questo giochino di società che faceva allora, in 5 minuti che cosa faresti se tu fossi presidente del Consiglio. Io parlai di evasione fiscale, perché non aveva senso parlare di patrimonio culturale se non si risolveva il problema principale, cioè la presenza dello Stato, del pubblico, in un ambito che non può veramente vedere, diciamo, una radicale sostituzione con il privato, anche per un fatto semplice: perché noi manteniamo il patrimonio culturale? Perché alla fine ce lo diciamo molto poco, devo dire, lo abbiamo detto poco anche noi storici dell'arte. Lo manteniamo perché possa produrre conoscenza, e attraverso la conoscenza cittadinanza. È essenziale in tutto questo la ricerca. Per questo io non credo all'esternalizzazione della cultura nei comuni o della scuola. Ieri ero a Firenze a un incontro organizzato dalla CGIL con le scuole, i genitori, gli insegnanti. Il comune di Firenze ha deciso che in 52 sezioni delle scuole dell'infanzia non ci sarà più la scuola nel pomeriggio, perché il pomeriggio verrà dato in appalto a delle cooperative sociali che non hanno insegnanti ma educatori. Non è più scuola come la si intende veramente. E il problema è: la scuola si può dare in appalto? Si può dare in appalto la cultura? Sono cose che si possono dare in appalto, o c'è in gioco un valore costituzionale così elevato che solo un impegno diretto della comunità civile garantisce che si raggiunga quello scopo? Se la scuola, come diceva Calamandrei, è un organo costituzionale, se il patrimonio culturale, come io credo, è un organo costituzionale, è difficile affidarci al privato in un paese in cui il privato non riesce a fare ricerca nemmeno quando gli converrebbe nelle grandi aziende, che non riescono ad avere una vera ricerca. Allora, questo è il punto. Faccio un esempio positivo che è successo dopo l'uscita del libro, opponendolo a ancora 5 minuti, poi tu mi dai il tempo, 7 e un quarto, oppure mi dici tu. Faccio un esempio che è successo dopo il libro, per cui del libro non ne parlo. Un esempio positivo opposto a un modello negativo. A un modello positivo: a Firenze, in un momento di strana, come dire, lucidità costituzionale, diciamo così, il sindaco, che è la controfigura di Matteo Renzi a Firenze, si chiama Dario Nardella, beh, lo dico, avrei dovuto dire la comparsa, recentemente in un film Inferno che si è girato a Firenze rendendo impossibile vivere in città e naturalmente affittando Firenze per 2 euro, il sindaco ha fatto la comparsa, e ha fatto la comparsa come guida turistica, che è un'idea proprio perfetta, diciamo, del rapporto fra comunità civile e patrimonio culturale a Firenze. Però povero Nardella, in un momento di lucidità ha detto all'Opera del Duomo, che non è un ente ecclesiastico ma è una onlus il cui consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato dal ministro degli interni, poi siccome siamo in Italia il prefetto nomina gli amici del vescovo, ma questo è un altro paio di mani, ha detto che l'Opera del Duomo non poteva mettere sulle mura del battistero di Firenze la pubblicità per finanziare il restauro. Quando io ho parlato di questo in Quebec, a Montreal e a Quebec all'inizio di marzo, facendo vedere le fotografie dei nostri monumenti con la pubblicità, ho fatto vedere Trinità dei Monti con la pasta voiello, un gamberone e degli spaghetti, i canadesi mi hanno detto: da noi non sarebbe possibile sui monumenti del Quebec. Ed erano esterrefatti che in Italia, con monumenti un filo più importanti, si potesse fare, per un fatto di dignità della comunità. Sono di cultura francese, ma sono americani. Sostanzialmente, erano allibiti. Nardella ha detto sul battistero, sul Palazzo Vecchio, sulla cupola del Duomo, su un'altra cosa che non ricordo, non si possono mettere i cartelloni pubblicitari. Allora, quando l'Opera del Duomo ha chiamato i mecenati non hanno risposto, perché non erano mecenati, erano sponsor. In Italia ci sono pochi casi di vero mecenatismo, nel libro racconto c'è quello di Yuzo Yagi, un imprenditore giapponese che ha detto che voleva dare dei soldi per le antichità di Roma. Quando gli hanno fatto vedere la piramide di Cestio, è rimasto sbalordito, che non sapeva che ci fosse un po' di Egitto anche a Roma, come ha detto un po' ingenuamente. Ed avendo trovato un'ottima funzionaria della sovrintendenza di Roma, si chiama Rita Paris, è riuscito a donare 3 milioni di euro. E la piramide di Cestio ora è splendente e bianca. Quando gli hanno chiesto cosa vuole in cambio, si è offeso, sul serio, voleva andare via con i suoi soldi. Ha detto: non voglio nulla, voglio che scriviate da una parte che i soldi ve li ho dati io, ma non sulla piramide vicino, perché non voglio sciupare il monumento. Questo è un mecenate. A Firenze, dove c'è ancora Gucci, dove c'è ancora Ferragamo, insomma ancora qualcosa c'è Cavalli, c'è la General Electric, si è comprata il nuovo pignone, quello di Mattei e di Lapira. Alla richiesta dell'Onlus, Opera del Duomo, non si è presentato nessuno, perché senza marchio, senza brand, no brand, no party, si potrebbe dire, senza il marchio nessuno caccia un euro. Allora, crisi, non si restaura il battistero. Si è fatta avanti Unicoop, che non è, come dire, una società di santi e di angeli, come le cronache italiane raccontano. Però in Toscana la Coop è una cosa importante, ha 1,5 milioni di soci, è un movimento cooperativo che lotta per, almeno in alcune sue parti, per affermare un modello alternativo di distribuzione sociale, di grande distribuzione, di lavoro, eccetera. E hanno proposto alla Opera del Duomo di raccogliere i soldi con un modello francese, tutti mecenati, nei centri commerciali, che sono degli orrendi non luoghi dove ragazzi di 20 anni, li ho sentiti io, nati a Scandicci, cioè a 4 chilometri dalla cupola del Duomo, non erano mai stati in piazza del Duomo a Firenze, e dove le persone anziane che non hanno più la voglia, la forza, i mezzi pubblici per tornare in centro a Firenze passano i loro sabati pomeriggi o i loro pomeriggi in generale sulle panchine delle piazze interne dei centri commerciali, hanno cominciato a raccogliere 1 euro, 2 euro, e chi faceva una donazione veniva portato dentro il battistero, gli veniva raccontato che cos'è il battistero. L'hanno fatto anche senza donazioni con i carcerati del carcere Sollicciano a Firenze, con una bella iniziativa con un bel titolo, che è L'arte è liberazione, non evasione, che dà i brividi pensando a chi era, ma ha un messaggio molto forte, molto importante. L'Unicoop è riuscita a raccogliere 300.000 euro per ora, in poche settimane. Abbiamo festeggiato il 25 aprile a Firenze, su Ponte Vecchio, quello dove Renzi ha fatto la cena della Ferrari, vendendo dei panini, finanziando, in un giorno si sono fatti 15.000 euro per il battistero. Da una parte si andava a visitare il battistero, dall'altra l'Ampi portava a vedere i luoghi della liberazione in Oltre Arno, rimettendo in vista il nesso forte, costituzionale, fra il patrimonio e la cittadinanza, fra il patrimonio culturale e la democrazia. Allora, questo è un modello che secondo me è un vero modello di mecenatismo popolare, si chiama crowdfunding, ma a me piace più chiamarlo così, mecenatismo popolare, che ha un importante dividendo non solo in denaro, ma in conoscenza. È una specie di azionariato diffuso del patrimonio, in cui tu recuperi i nessi con il patrimonio culturale della tua città. E Unicoop ha detto: guardate che noi non vogliamo metterci al posto dello Stato, e stanno facendo forti pressioni perché il Ministero per i Beni Culturali faccia la sua parte, che è la parte preponderante in questo restauro, buttando il peso politico che le coop hanno in Toscana o in Emilia, visto che il ministro è di Ferrara. Allora, io credo che questo sia un modello progressivo, costituzionale, democratico, che si oppone al modello del Colosseo. Il modello del Colosseo è il modello della Valle. Della Valle fa un contratto col Ministero per i Beni Culturali che è così generoso nei suoi confronti che alla fine Della Valle dice di vergognarsi, che non approfitterà di tutto quello che quel contratto gli permetterebbe, mettere il simbolo del Colosseo sulle scarpe, sulle Tots, sulle Hogan. Colosseo stava sulla testa dell'Italia, nelle allegorie dell'Italia, nelle allegorie della nazione italiana, la corona civica dell'Italia. Però altre cose ne approfitterà. Per esempio, verrà fatto un edificio dove vendere il merchandising del Colosseo, in un'area dove non si può costruire nulla, evidentemente, fra Colosseo e Arco di Costantino, ma solo per 99 anni, poi lo smonterà. Avrà l'esclusiva sulla comunicazione del restauro. Il restauro del Colosseo è un'operazione scientifica. La carta etica del Louvre dice che quando lo sponsor vuole parlare dei restauri che finanzia deve chiedere l'autorizzazione al museo. Noi diamo l'esclusiva allo sponsor, esattamente il contrario. In Italia non c'è una sola legge sul mecenatismo, c'è solo un articolo del codice dei beni culturali sulla sponsorizzazione. Cioè, in Italia non abbiamo scelto di coltivare la strada della donazione diffusa, popolare, più costituzionale, ma abbiamo deciso di cavalcare la strada della sponsorizzazione. E naturalmente il problema della sponsorizzazione è la contropartita, quello che io do in cambio, visto che in cambio ti chiedo qualcosa. E alla fine si è deciso che ogni sovrintendenza, ogni museo se la cava per conto suo. Nella debolezza di un'istituzione pubblica che si squaglia, il donatore, anche di 2 lire, di 2 euro, ha in cambio molto più di quello che avrebbe in Francia, per esempio. Il problema delle contropartite è un problema cruciale. Scusate. Allora, questo modello del mecenatismo popolare opposto a una sponsorizzazione ha a che fare anche con l'uso che si fa dei monumenti. E vorrei chiudere proprio sul Colosseo. In questi giorni, parlo di cose che nel libro non ci sono perché quelle le potete leggere lì, insomma, se ne avete voglia. In questi giorni il ministro per i beni culturali ha comunicato che si farà l'arena del Colosseo. Si rifarà l'arena del Colosseo e si rifarà con soldi pubblici, 16 milioni di euro pubblici. Negli stessi giorni ha comunicato che finalmente ha trovato dei soldi per gli archivi e le biblioteche. La Biblioteca Nazionale di Firenze aveva come fondo ordinario 125.000 euro l'anno. Si studia col cappotto d'inverno, non c'è la carta igienica in bagno. È la più importante biblioteca d'Italia. È la vera centrale, si chiama centrale anche quella di Roma, ma la vera centrale è quella di Firenze. Tutti i soldi per tutte le biblioteche e gli archivi d'Italia, per tutti, trovati da Franceschini, sono 8 milioni. Per rifare l'arena del Colosseo ne ha trovati 16. Questo è un episodio, secondo me, chiave per capire tutto questo sistema. Innanzitutto il ministro per i beni culturali si occupa del Colosseo. Io vorrei un ministro per i beni culturali che non si occupi del Colosseo. Gli ho detto in un evento pubblico, venivo da Catania. A Catania il monastero dei Benedettini, se qualcuno ha letto I viceré di De Roberto sa di che cosa parlo, un palazzo spettacolare nel mezzo del centro di Catania, dove ha sede l'università, la facoltà di lettere, ora non so come si chiama, il dipartimento di studi umanistici, non lo visitava nessuno, un capolavoro barocco. L'università, in un raro pensiero intelligente, ha affidato il monastero dei Benedettini a una cooperativa di ragazzi, tutti laureati e dottorati in storia dell'arte, si chiama Officine Culturali, e Officine Culturali ci porta 40.000 persone l'anno, che non sono poche, riescono a viverci in 8, facendo ricerca, pubblicando, cioè facendo quello che dovrebbe fare l'università, che dovrebbe fare la sovrintendenza, ma lo fanno con l'università e con la sovrintendenza, e questo è un modello sostenibile e virtuoso. Ecco, io vorrei un ministro che giri per l'Italia parlando di Officine Culturali del Monastero dei Benedettini, non del Colosseo, dove il problema è limitare l'afflusso della gente perché cade a pezzi, dove fanno le notti al Colosseo, prima o poi qualcuno ci morirà perché non ci sono ovviamente i requisiti di sicurezza, non si può mettere in sicurezza il Colosseo. Si può visitare di giorno, ma di notte è complicato. Allora, l'idea qual è? Quella di farci l'arena per farci gli spettacoli. Una location, il Colosseo come location. Noi abbiamo il problema che di fronte ci sono quelli vestiti da gladiatore. Uno penserebbe, beh, li allontaniamo e facciamo un discorso serio. No, l'idea è di sostanzialmente portarli dentro e farci gli spettacoli. Poi, siccome l'ignoranza è la regina del mondo, come si dice da molto tempo, non ci vogliono fare, non so se dolermene, gli spettacoli gladiatori. Hanno annunciato che ci faranno una Medea, ma un anfiteatro non è un teatro. Bisognerebbe distinguere. Non si può annunciare contemporaneamente che si è rifatto il carrello delle belve e che si, come le macchine delle torture, come i musei delle torture e i musei delle macchine dei leonardiani, e poi che ci fai Medea. Cosa ci metti nella gabbia? I figli di Medea? Non ho capito bene. Ma la cosa impressionante è che il Colosseo diventa il luogo di sperimentazione massima, allora, del mecenatismo, fra virgolette, di Della Valle, e poi della spettacolarizzazione, che parte, e questa è la cosa terribile, non dalla testa di Franceschini, ma dalla testa di due archeologi, Daniele Manacorda, professore a Roma 3, un archeologo che io consideravo serio, e Giuliano Volpe, attuale presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, i quali hanno detto: l'archeologia non basta più, non dà emozioni. Diffidate di chi parla di emozioni. Questo modo di parlare alla pancia delle persone, la pancia del paese, è veramente pessimo, non dà emozioni. Ora io non so se qui c'è qualche archeologo fra di voi, ma gli archeologi, dalle guide turistiche agli accademici dei licei, dovrebbero servire, se sono bravi archeologi, io ne conosco tanti, più fra le guide turistiche che fra gli accademici dei licei, che sono capaci di dare a chi non è archeologo gli occhi, la mente, la conoscenza, la fantasia, ma una fantasia guidata, per vedere quello che non c'è nella realtà, ma che la ricerca archeologica è in grado di farti vedere, e ci sono milioni di mezzi oggi per vederlo quasi materialmente. L'idea è che questo non basti, la conoscenza non basta, è noiosa, c'è un'abdicazione. Il passato conosciuto attraverso l'aspetto razionale, la parte razionale, non ci basta più. L'archeologia al tempo del Viagra, c'è bisogno di una pilloletta blu, di un aiutino. L'aiutino qual è? È lo spettacolo, la spettacolarizzazione. Un passato che non sia quello della conoscenza, che è un passato che noi recuperiamo dolorosamente, anche avendo consapevolezza del fatto che non potrà mai tornare, del fatto che il passato è un palinsesto, il Colosseo è stato di tutto. Non potrà mai tornare quello che ci farebbe vedere Voyager. Crozza lo chiama in un altro modo. Questo passato da Codice da Vinci, questo passato finto, non è la storia, è lo storytelling, è la narrazione, no? Siamo in un momento in cui tutto è storytelling, la politica soprattutto. Io credo che in questo momento noi abbiamo bisogno invece dell'antidoto razionale della storia, che ci mette di fronte anche ai buchi, ai vuoti. Il Colosseo non è una grande macchina di intrattenimento che serve a non pensare. Non è una slot machine a gettone in cui io vado a lavarmi la testa e mi si fa di fronte un bello spettacolo che non mi insegna nulla ma che mi distrae. Il patrimonio culturale non è una grande arma di distrazione di masse. E invece il Colosseo diventerà questo. Il presidente della Roma ha detto che ci vuole giocare il derby. Si parla di farci il Super Bowl. Naturalmente dopo l'arena di legno, che già è complicata perché deve stare sulle sottostrutture, bisognerà fare, nessuno lo dice ipocritamente, ma bisognerà fare la cave, le scalinate, dove li metti la gente se no a vedere gli spettacoli? Finirà come l'arena di Verona, finirà che ora Tosi vuol coprire, perché naturalmente è un gioco a rialzo in cui non basta mai, la vuol coprire, perché dice, ma insomma io un palazzetto dello sport lo uso tutto l'anno, perché l'arena no? E qui c'è la radice, no? Cioè, vogliamo un altro palazzetto dello sport. Vogliamo un'altra cosa come tutte le altre che abbiamo. Non vogliamo che rispettare la specificità dell'arena. Parlate con gli archeologi su quello che ha voluto dire per la conoscenza dell'arena questo uso. Fa impressione vedere che... O andate a Siracusa a vedere che cosa vuol dire il teatro greco, che da febbraio a ottobre non si può vedere sostanzialmente. Ho trovato un dibattito parlamentare del 21 in cui il ministro, allora della pubblica istruzione, andava in Senato per rassicurare i senatori sul fatto che non si faranno gli spettacoli al Colosseo. Aveva ricevuto una lettera dell'assessore al Comune di Roma, alla cultura, che si opponeva vibrantemente all'idea di piegare il Colosseo a diventare luogo di spettacoli. Fa molto sorridere, gli spettacoli erano drammi sacri, oratori sacri, da fare il Venerdì Santo. L'assessore che diceva che questo era uno scempio si chiamava Corrado Ricci. E il ministro che andò in Parlamento a rassicurare che non sarà adibito luogo di spettacolo il Colosseo si chiamava Benedetto Croce. Erano altri tempi. Oggi Dario Franceschini pensa che fare il Super Bowl al Colosseo sia un buon obiettivo. Allora, io credo che questo sia sbagliato. Credo che questo uso, commerciale, mercificatorio, privatistico del patrimonio pubblico sia un errore. Vorrei provare a concludere proponendovi poche parole di un altro modo di guardare al nostro patrimonio culturale, perché va bene parlare di soldi, va bene parlare di modelli finanziari, va bene tutto, però io credo che il punto fondamentale sia che quando si parla del Colosseo come location vuol dire che abbiamo perso un vocabolario, un modo, come diceva Nanni Moretti, chi parla male vive male. Allora io credo che dobbiamo recuperare le parole giuste per parlare del patrimonio culturale. Ho ritrovato per caso, tra i tanti discorsi di Calamandrei che si citano sempre, un discorso che si era un po' dimenticato. È un discorso bellissimo del 1944, settembre 44, Firenze è appena liberata, tutto il nord non era ancora libero. Calamandrei era il rettore dell'università. Bei tempi quando i rettori dell'università non si chiamavano Stefania Giannini, ma si chiamavano Piero Calamandrei. Già, perché non l'ho detto, ma diciamo il Colosseo diventa una location per lo storytelling nel momento in cui la buona scuola col cancelletto davanti espelle la storia dell'arte. Loro dicono che stanno rimettendo la storia dell'arte, non è vero. Mettono una cosa che si chiama immagine, per avviare, c'è scritto così, gli studenti italiani alla imprenditoria commerciale del Made in Italy. Nella buona scuola c'è scritto così, andate a leggere quella roba con la copertina rosa che si scarica da internet. Ecco, in quel tempo invece si pensava che la conoscenza fosse un'altra cosa. Il rettore dell'Università di Firenze si chiamava Piero Calamandrei e con quasi morti per le strade chiede al generale americano che era l'unica autorità a Firenze naturalmente, di riaprire subito l'università, perché dice questo paese ha bisogno di studiare. Erano gli anni in cui Churchill, a chi gli chiedeva di tagliare i fondi per la cultura e dare i soldi alla contraerea sotto i bombardamenti e le V2, rispondeva: e allora perché cosa stiamo combattendo se tagliamo i fondi alla cultura? Altri tempi, non più facili di oggi direi, no? Però altri tempi, altra tempra morale. Calamandrei riunisce tutti, professori e studenti, e fa un discorso in cui non parla di diritto, lui che era un grande giurista, avvocato. La Costituente era già stata proclamata, non si poteva riunire perché mezza Italia era ancora sotto i tedeschi e i fascisti. Però lui parla di che cosa? Di paesaggio, di arte. Ho trovato il libretto originale, non me lo porto dietro perché sennò lo rovino, l'ho scannerizzato, stampato dal Partito d'Azione, l'ho trovato a Napoli su una bancherella e spero di ripubblicarlo tutto questo discorso con un commento, perché è bellissimo, ma mi sembra che in questo momento ridare voce a queste parole sia importante. Lui dice così: ogni domenica, ogni sabato, per sfuggire al sabato fascista, andavamo a respirare su per i monti l'aria della libertà, a consolarci tra noi con l'amicizia, a ricercare in questi profili di colline il vero volto della patria. C'è già l'aria che nell'articolo 9 della Costituzione dirà la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio come un'unità inscindibile, perché naturalmente l'altra faccia della medaglia della privatizzazione del patrimonio culturale è la distruzione dell'ambiente e del paesaggio con il motto padroni in casa propria, che è stato fatto proprio da Renzi e Lupi, ma che è un motto berlusconiano naturalmente. E poi Calamandrei continua: tutti abbiamo avuto delle sciagure private, ma non è il momento di parlare di cose private, parliamo di cose pubbliche. E questo è lo spirito che va recuperato, l'importanza del pubblico, che non è sinonimo di malaffare, di inefficienza, è sinonimo di interesse generale, di bene comune, di progetto di comunità. Quello che più ci ha offeso, più delle pene private, e le pene private erano i morti, ovviamente, è stato l'assassinio premeditato del nostro paesaggio, delle nostre città, dei nostri villaggi, delle nostre campagne. Voi lo sapete che in Italia ogni borgo, ogni svolto di strada, ogni collina ha un volto, come quello di una persona viva. Non vi è curva di poggi o campanile di pieve che non si affacci nel nostro cuore col nome di un poeta o di un pittore, col ricordo di un evento storico che conta per noi quanto le gioie o i lutti privati della nostra famiglia. Non si tratta di letteratura, si tratta di vita. Mai come in questi mesi, in cui sui bollettini di guerra si cominciavano a leggere con un tremito i luoghi della Toscana, abbiamo sentito che questi paesi sono carne della nostra carne e che per la sorte di un quadro, di una statua o di una cupola si può stare in pena come per la sorte del congiunto o dell'amico più caro. Cosa ci è successo dopo, quando abbiamo cominciato a parlare di petrolio? Queste sono le parole che dobbiamo saper utilizzare di nuovo. C'è tra Arezzo e Sansepolcro un piccolo paese che si chiama Monterchi, vicino al quale, in un camposanto in mezzo alla campagna, regna in solitudine il più bel quadro di Piero della Francesca, la Madonna del Parto, la celebrazione più solenne e più austera della maternità. Non è passato giorno che io non abbia pensato, come pensavo ai miei parenti e ai miei amici in pericolo, a quel quadro abbandonato ai tedeschi. Che ne sarà successo? Si sarà salvato? Io non lo so ancora mentre vi parlo. Calamandrei non si vergognava di dire che per la Madonna del Parto provava un rapporto come con una persona. Questo è il rapporto col patrimonio culturale che hanno gli italiani. La Madonna del Parto è sopravvissuta ai tedeschi, non è sopravvissuta alla valorizzazione. Qualcuno di voi c'è stato di recente, l'hanno tolta dal cimitero di campagna e l'hanno messa in un cubo di cemento che è il museo dove si paga il biglietto. Quello che non hanno fatto i tedeschi ha fatto la valorizzazione del patrimonio culturale. E poi racconta quando ci si accorge che il desco improvvisato sul quale sgocciola il vino e il sego delle gavette naziste è una tavola del ghirlandaio. Quando si entra in un cortile sotto le travi affumicate dell'incendio si trova la maestà di Giotto. Antiche storie di guerra, tutte le contrade italiane potrebbero parlare di queste cose, ma il motivo poi parla della distruzione dei ponti. Calamandrei fonda una rivista che si chiama Il Ponte nel 1945, quando sono saltati i ponti di Firenze, e quando Bernard Berenson, il grande storico dell'arte, nel primo numero del Ponte dice bisogna ricostruire i ponti di Firenze, come erano e dove erano, se vogliamo ricostruire la democrazia italiana. Il nesso fortissimo è patrimonio culturale, democrazia. E alla fine dice, e ora, o giovani, riprendiamo fermamente la strada. La strada è lunga ed erta, avremo tanto da camminare, non si promettevano cose facili. Ma c'è un messaggio di speranza, e questo capitolo del discorso si chiama L'Italia ha ancora qualcosa da dire. Allora il punto è questo, l'Italia ha ancora qualcosa da dire? Io credo di sì, e credo che questo qualcosa non abbia a che fare col petrolio d'Italia, ma abbia a che fare con la democrazia italiana. Grazie.
Credo che la platea non la pensi così, anzi. Però è difficilissimo prendere la parola dopo il discorso di Calamandrei, ma anche di Tommaso Montanari. E quindi lascerei spazio a degli interventi e delle domande, se avete qualche considerazione, qualche curiosità.
Perché non la fanno ministro?
Sa che dopo l'ultimo... Allora racconterò questa cosa. Dopo l'ultimo post del mio blog, sapete che Franceschini ha lanciato la Biblioteca Nazionale degli Inediti, che è una cosa di cui tutti voi sentite il bisogno, no? Cioè con le biblioteche vere che crollano. Allora io ho scritto una cosa un po' ironica e un po' severa. Lui mi ha scritto, lei non sarà mai contento di nessun ministro se non di quello che vede nello specchio ogni mattina. E io gli ho detto, guardi, temo che questo, la storia di quel ministero finirà nella sua biblioteca degli inediti. E questa è la risposta, no. Io avevo un ministro invece in cui mi riconoscevo molto, era Massimo Brai. Quanto è durato? 9 mesi? No, credo, a parte gli scherzi, che ognuno debba fare la sua parte. Naturalmente in questi anni sono arrivate tante proposte di candidatura. Io credo che in questo paese manchi tutto da questo punto di vista, ma manca anche una seconda, terza, quarta linea di persone che provano a dare delle idee, senza che questo necessariamente voglia dire catapultarsi. Non perché ci sia qualcosa di male nel candidarsi o nel cimentarsi, chissà che succederà, però credo che sia molto importante questo, provare a dare delle idee, provare a dare a mettere dei temi all'ordine del giorno. Credo che anche questa sia politica. Troppo abbiamo ridotto la politica soltanto a una cosa che è come quella. Ciò detto, la selezione del personale politico, e se uno fa una galleria, tipo ritratti della Gioviana, di tutti i ministri per i beni culturali della Repubblica Italiana, c'è da mettersi le mani nei capelli. Su questo non ci sono dubbi.
Nessuno proprio... Grazie, Cesare.
Cerco di essere breve, anche se ho parecchio materiale. Io seguo molto il patrimonio pubblico, sia privatamente che come membro del club UNESCO.
Sì.
tutte le cose che lei ha detto sul piano nazionale avvengono già anche a Brescia, ovviamente, l'ha già detto. E ci sono dei segnali che questa cosa viene fatta senza la grande riflessione. Abbiamo il caso, per esempio, del mercato dei grani, una bellissima struttura in Salernando. 3-4 con la precedente amministrazione Paoli, anche grazie all'AREF e anche altri, impedemmo la alienazione a prezzi bassi e così via, con la sovrintendenza che nicchiava, facciamo un intervento con volantino e anche con articoli sui giornali, la sovrintendenza si sveglia e non si vende più, vengono ritirate. Addirittura gli amministratori attuali erano presenti a dire no alla vendita. Oggi, mi stringo così, ci troviamo con l'amministrazione che impedì prima la vendita all'altra, che non potendo fare la stessa cosa a distanza di 2 anni e con il rischio di critiche forti, inventa la concessione, mi pare, cinquantennale, e fa una manifestazione di interesse da 50, tra la 50 e la 90, quasi come quella. E fanno una manifestazione di interesse, la sovrintendenza pretende che chi otterrà la concessione debba fare le cose che chiede la sovrintendenza per un palazzo inalienabile e vincolato, e vince, sembra, partecipano due realtà, un pasticcere e un supermercato, una linea, la DAC di Flero, il pasticcere Massari. Poi Massari si mette d'accordo probabilmente con la DAC, rimane solo la DAC che sta trattando con l'amministrazione comunale. Questo è un caso. Ne cito un altro, non sappiamo come va a finire, vedremo cosa, se uscirà un supermercato o qualche negozio per affettati, vedremo cosa succederà. E poi ce n'è un altro che invece è più evidente, lo dico io, però può essere che qualcuno... Hanno fatto la quarta cella al Capitolium, hanno fatto la ringhiera, praticamente al Capitolium non si entra più. Il cittadino non può dire faccio 2 passi, vado a vedere le celle, perché questa quarta cella è climatizzata, quindi non puoi toccare la strumentazione, e quindi tutto quello che era una passeggiata, anche il teatro, che non era messo bene, però è chiuso al pubblico, e c'è una ringhiera con l'asfalto che arriva fino a Santa Giulia. Per poter fare una passeggiata in questi ambienti pubblici, che sono patrimonio dell'umanità, di UNESCO, uno deve pagare 13,50 euro, e per poter entrare, questa quarta cella cosa ha creato? Ha creato dei vincoli fisici di delimitazione che hanno ridotto la fruibilità dei cittadini rispetto al Capitolio. Andate a vedere, io ogni tanto passo in ricerca. Terza cosa, poi chiudo, il castello. Il castello per noi è un grande parco naturale, oltre che un monumento storico. Io alla domenica vado con il mio cagnolino, abito qui vicino, il mio cagnolino sa la strada, e andiamo su, in 10 minuti siamo, e giriamo il castello. Il castello nella concessione per la Brescia Musei. I dubbi che noi solleviamo quando parliamo della materia è che oggi è un ambiente aperto, libero, ci sono alcuni musei chiusi, ma quelli a pagamento, ma non vengono visitati, mentre il castello è visitato da tantissima gente. E la preoccupazione è che inventino qualche associazione, diciamo emanazione di Brescia Musei, no? E pongano e cominciano a porre dei vincoli come ha fatto il Capitolio. Non so, per entrare bisogna suonare al portone, si può rimanere solo fuori e non entrare dentro e roba del genere. Quindi questa roba qui sta già avvenendo. Quindi invito tutti i presenti, tu mi dicevi che forse venivano gli amministratori, ma come fanno a venire? È una critica sostanziale la presenza di Montanari. cioè, se almeno vengono avvisati che non è proprio l'ambiente adatto, se no non vedere mai nessuno. Quindi invito, noi lo faremo con le nostre aziende, c'è anche la presenza del Touring Club, e invito tutti quelli che vogliono a mettersi insieme per quantomeno trasferire quello che ha detto Montanari sulla vicenda.
Provo a dire delle cose. Nelle città che mi capita di girare, ormai sempre più spesso, mi vengono raccontate, ormai è un archivio, moltissime storie analoghe. C'è sempre lo stesso copione, bisognerebbe scrivere, prima o poi forse lo farò, una specie di canovaccio del programma di una giunta X in una città X, in cui poi puoi cambiare il titolo del museo, del castello, del parco, del mercato, ma poi il canovaccio è sempre lo stesso. Naturalmente è sempre lo stesso perché ci siamo dentro, e io ho provato a dirlo con le forze che ho intellettuali di uno storico dell'arte, cercando di non mutare, ma insomma basta leggere quello che scrivono economisti, sociologi dell'economia, penso a Luciano Gallino, in Italia direi su tutti, politologi. Il problema vero è la contrazione generale dei diritti di cittadinanza, l'idea che la modernizzazione coincida necessariamente con un accentuarsi progressivo delle dottrine neoliberiste. Viviamo in un'epoca dominata da una religione, dominata da un'ortodossia, in cui c'è un sant'uffizio. Questa religione è il mercato nella sua interpretazione ultraliberista, una specie di grande medioevo fantascientifico in cui si va sempre verso un'eliminazione dello spazio dei diritti, da tutti i punti di vista. La scuola, il lavoro, il diritto alla città è uno dei diritti negati, che fa serie con tutti questi altri diritti. I nostri amministratori fingono di non sapere o di non dire che si tratta di grandi spazi pubblici, non di politica culturale. Non si dovrebbe occupare l'assessore alla cultura, ma l'assessore alla democrazia, alla cittadinanza, se ci fosse, al bene comune. È come l'acqua. Questo è il punto. E da questo punto di vista ci sono grandissime responsabilità del mondo della cultura, cosiddetto, che fa di tutto per sembrare un dominio separato, per associare la cultura allo svago, all'intrattenimento, a qualcosa di superfluo. Mentre qui si parla, è evidente quando si dice è il parco, ma tutti gli altri, non è che Santa Giulia o il Capitolium non hanno a che fare con lo spazio pubblico e la vostra possibilità di essere cittadini bresciani come lo sono stati i vostri padri. Questo è il punto vero. È curioso che si ricordi che la cultura è un servizio pubblico, con questa brutta espressione, quando si tratta di proibire lo sciopero dei custodi dei musei. Allora l'autorità per lo sciopero ci dice è un servizio pubblico, quindi non potete scioperare il giorno di Pasqua. Cioè, che poi sia un servizio pubblico nel senso più esteso del termine ce lo dimentichiamo sempre. E secondo me c'è anche una pigrizia mentale, un'ignoranza radicale nelle nostre amministrazioni centrali e locali, nell'idea che l'economia del patrimonio, perché naturalmente il patrimonio culturale è anche una grande questione economica, venga ridotta a un tipo di economia appunto petrolifero, in cui l'economia è la concessione ventennale o cinquantennale o il prezzo del biglietto o la bigliettazione. Siamo in un paese in cui si è fatta la domenica gratuita, va bene? Uno dei grandi vanti di Franceschini è che ha fatto le domeniche gratuite, togliendo la gratuità agli over 65, ma questo è un dettaglio, no? Naturalmente non c'è mai un ampliamento della platea dei diritti, questo lo dice molto bene Stefano Rodotà, c'è sempre una contrazione. È un baratto. Allora, si fa la domenica gratuita, quando poi a Pompei o al Colosseo vanno così tante persone tutte insieme che il sito non ce la fa, si mette il numero chiuso. Allora, geniale, io faccio la domenica gratuita e poi metto il numero chiuso. Non si pensa che se c'è questa enorme domanda di cultura, la via vera sarebbe quella dei paesi civili europei, cioè l'accesso gratuito al grande patrimonio pubblico. Se il grande patrimonio pubblico, sapete quanto rendono i musei statali, quelli statali? 150 milioni di euro l'anno, 50 dei quali vanno nelle tasche del concessionario privato, quindi 100 milioni di euro l'anno, che sono pochi, sono il costo di un bombardiere, ma a parte questo, quanto sarebbe meglio incentivare con un po', usiamo questa parola brutta, del marketing che si usa per le mostre? Cioè, ma nei musei non ci va nessuno. quanto si è fatta comunicazione del patrimonio stabile rispetto a quanta se ne fa dell'effimero delle mostre? Mettiamolo gratuito e facciamo una vera comunicazione. Allora forse ci sarà un'economia di altro tipo, perché tutta quella massa di persone che vogliono andare a Pompei dobbiamo tenere fuori, mangia, si muove, compra delle cose. Dobbiamo pensare che l'economia del patrimonio sia la concessione e il biglietto, e non invece una vera grande economia che produca anche cultura e conoscenza vere. Questo è il punto, uscire da quella che a me sembra una minorità, un'ignoranza anche sul piano imprenditoriale, anche sul piano economico. Si riescono a fare due danni, si tolgono ai bresciani tutte le cose di cui lei ha parlato, ma non si crea una vera economia, che non sia l'economia clientelare di dare dei cespiti di guadagno a qualcuno che è in connessione con l'amministrazione del momento, perché poi questo succede, no? Sempre e ovunque. Questo succede in tutte le città d'Italia, perché non abbiamo grande fantasia. Lo schema è sempre lo stesso, è uno schema alla Tom Ponzi dell'amministrazione del bene pubblico nelle città italiane. Vorrei anche dire che in tutto questo, questo cavolo di economia parassitaria e corrotta non crea mai lavoro vero. Perché se tutto questo creasse lavoro, come dire, ci sarebbe un bilanciamento. Ma come sa chi ha lavorato con Goldin? Come sa chi lavora con Civita? Alla fine si è creato un grande precariato, un grande schiavismo stagionale. Abbiamo gli stagionali della cultura come i raccoglitori di pomodori. Ma non c'è un vero lavoro dignitoso. Si apre in questi giorni il Quirinale. Io sono contento che si apra il Quirinale, ma quando ho avuto una lunga mail dettagliatissima dalle guide turistiche e ho scoperto che prima si poteva visitare pagando una guida turistica, oggi non lo si può più fare. Ci sono due modi di visita: uno che costa 1,50 euro, quello diciamo giustamente praticamente gratuito, anche se bisogna pagare 1,50 euro alla cooperativa, che poi è Coop Culture, è il terzo monopolista del patrimonio, che gestisce le prenotazioni. L'altro 10 euro, vedi 4 volte quello che vedi nel primo percorso, a farti la guida sono volontari, gestiti proprio dal Turing e dall'Università di Roma, e non sono più le guide. Cioè il patrimonio non crea lavoro, ma viene retto, si regge sul volontariato. La legge Ronchey non aveva solo le concessioni private, aveva anche il primo articolo in cui si diceva, in tutta la legislazione italiana, che al posto dei custodi e del personale della sovrintendenza potevano andare i volontari. E qui c'è l'altra grande menzogna, che l'alternativa sia il modello FAI. Io sono molto grato al FAI quando prende un edificio privato e lo rende pubblico nell'apertura, ma ho molte perplessità quando al FAI si affidano beni pubblici e quando io, cittadino italiano, devo chiedere l'autorizzazione a una fondazione privata per entrare in un edificio pubblico. In questi giorni il Comune di Roma dà al FAI il circo di Massenzio sulla via Appia. Quindi tutto quello che lei dice è sacrosanto e in più non produce neanche lavoro. Non c'è nemmeno questo, cosa che per un'amministrazione comunale dovrebbe essere importante quando poi si presenta alle elezioni. Che cosa ho prodotto? Bisognerebbe chiedere. Reddito privato su beni pubblici dati a soggetti in forte connessione con la politica. Zero valore aggiunto culturale, zero lavoro. Complimenti. Eppure però qualcuno li vota. Sempre meno, perché ormai più della metà dei cittadini italiani non vota. Io credo che da questo punto di vista questi devono diventare temi centrali della politica, in un modo serio. E lasciatemi dire che con grande delusione ho visto che anche chi si poneva come una novità politica purtroppo non cambia schema. A Parma, l'ospedale vecchio, un capolavoro architettonico che aveva già ospitato le biblioteche, la biblioteca e l'archivio, rischia di ridiventare un centro commerciale, un centro alberghiero per volontà di Pizzarotti e di una giunta 5 Stelle. Quello che lei diceva sulle amministrazioni che prima sostengono i cittadini e poi cambiano, lì è stato uguale. I 5 Stelle in campagna elettorale prima hanno detto una cosa e poi arrivati al potere c'è questa maledizione di ricadere nello schema. Come dire, lo dico non per assolvere tutti gli altri, ma per dire che quelli che, come dire, hanno fatto credere ad alcuni che il tema dei beni comuni potesse avere una svolta, alla prova dei fatti, ahimè, non è così.
Ho cominciato con una busta che lei ha tirato stamattina, io ho un'altra busta per lei. No, se nulla non è un assegno.
Speravo che fosse un milione come signor Bonaventura.
Non è anche una denuncia perché tutte le... Allora cosa sarà? No?
Grazie. Grazie, ma meraviglioso, grazie, veramente grazie.
Ecco, allora posso spiegare? Certo. Spieghi.
Allora, mi confondo, veramente commovente, ecco, grazie.
Allora, nel precedente incontro ci aveva così entusiasmati che in qualità di presidente provinciale dell'ANPI avevo promesso che alla presenza successiva gli avremmo consegnato la tessera onoraria dell'ANPI di l'occasione nel settantesimo qui a un passo da Piazza della Loggia. È un onore per noi averla tra i nostri tesserati dell'ANPI, anche perché dopo tutto il discorso abbiamo capito che siamo privati del patrimonio per eccellenza nostro, cioè della Costituzione.
Sì, ecco.
Allora in quest'anno che celebriamo il settantesimo ci siamo anche stancati di sentire la parola ricordo, non è solo che dobbiamo andare indietro, dobbiamo anche riflettere cosa è successo in questi 70 anni, no? E anche nel termine ricordare, allora scoprire dei significati etimologici, ricordare vuol dire portare a cuore, che era l'organo principale per gli antichi, la sede dei sentimenti, delle passioni, ma anche della ragione, no? Ragionate passioni, no? Ecco. Ma c'è anche il prendersi cura, ricordare, no? In qualche modo prendersi cura. Poi c'è un'altra sfumatura etimologica, riaccordare, perché nell'etimo della parola c'è l'umore del cuore. Allora, ricordare, allora pensiamo che anche grazie agli interventi di Tommaso Montanari ci porti proprio a ricordare quello che è successo, ma per capire, no? Ma per prendersi a cuore e per riaccordare quello che noi facciamo con le idee, i sentimenti di Calamandrei e di tutti coloro che 70 anni fa ci hanno segnato la strada, e la strada si riempie di gramigne se non c'è qualcun altro che la ripercorre. Quindi continuiamo su questa strada. Grazie.
Grazie mille. No, devo dire che sono commosso, perché è il più bel regalo che potessi avere. Sono molto, veramente molto onorato. E nulla, quando. Ed sono felice che capiti in un giorno che era cominciato così storto. Ricordo che quando scoprì per caso il saccheggio della biblioteca dei Girolamini a Napoli, e furono momenti terribili, devo dire, perché non ero abituato, non sono particolarmente coraggioso, e quindi fu un po' difficile vedersi telefonate anonime di minacce, essere pedinati, avere querele dallo studio Previti, avere il ministro dell'università che deve rispondere in Parlamento alle interrogazioni del gruppo del buon governo di Dell'Utri sulle mie cattive condotte di professore universitario che mi permettevo. Insomma, non furono giorni facili. Ricordo che in quei giorni mi chiamò il presidente Napolitano e mi invitò al Quirinale, mi fece commendatore, cosa che mi faceva sorridere un po', ha fatto molto sorridere i miei amici, ma in quel momento fu importante, anche se insomma su tante cose con Napolitano non ero e non sono d'accordo, ma in quel momento era il Presidente della Repubblica che diceva una cosa, e quindi, come dire, sono altrettanto felice oggi di questo riconoscimento davvero importante, in un momento in cui la Costituzione davvero è in pericolo. Io sono profondamente convinto che davvero siamo in giorni che vanno verso una svolta autoritaria. Mi sbaglierò, molti dicono che non è vero, io sono convinto che siamo di fronte a questo. Mi colpisce molto, mi ha molto colpito trovare una frase nel Mulino del Po di Riccardo Bacchelli, un bellissimo libro, scritto nel 1938. In questo libro a un certo punto c'è il barone, che è un personaggio negativo, retrivo, che espone la sua idea di buon governo e dice così: la mia idea di buon governo è quando uno solo comanda in piazza e tutti sono padroni in casa propria. E fa veramente molta impressione che padroni in casa propria, che è il motto della cementificazione di questo paese, Berlusconi lo tira fuori nel 2001 per il piano casa, bene, un motto che usa la Lega, che usano i partiti xenofobi in altro senso naturalmente, diventa la bandiera di una libertà texana per cui siamo liberi dalle leggi, siamo affrancati dalle leggi quando siamo in casa nostra, e casa nostra naturalmente è il paese. Il padrone in casa propria è stato il motto dello sblocca Italia, il motto della deregulation, come costruire senza permessi, come aggirare le norme per gli appalti pubblici, come costruire le autostrade tipo, non so, la Orte Mestre, l'autostrada di cui tutti sentiamo il bisogno, a una società affidata a un tale che si chiama Vito Bonsignore, che è un deputato del nuovo centrodestra, del partito del ministro Lupi. Tutta questa grande campagna viene lanciata col motto padrone in casa propria, che è esattamente il contrario dell'articolo 1 della Costituzione, dove c'è l'idea di sovranità popolare. Siamo tutti sovrani perché siamo tutti sottoposti alla legge nello stesso modo. Padroni è il contrario di sovrani, e un'altra parola che è il contrario di padroni è custodi. Solo il Papa in Italia in questo momento ricorda che siamo custodi del creato e non padroni. E allora l'idea che padroni in casa propria diventi la parola d'ordine anche di questo governo, di uno che è nato 4 anni dopo di me, nella mia città, e che lancia tutte, andate sul Ministero delle Infrastrutture, sul sito, tutta la campagna dello Sblocca Italia al motto padroni in casa propria, si accompagna all'idea che uno solo comanda a scuola, dove il preside diventa una specie di podestà, uno solo comanda in politica, dove c'è un'accentuazione paurosa del potere esecutivo, con una programmata svuotamento di tutti gli altri poteri, la Corte Costituzionale, il Senato e tanti altri. Allora credo che veramente in questo momento, mai come in questo momento, sia evidente il nesso che c'è fra la distruzione del paesaggio, dell'ambiente, l'esaltazione del mecenatismo, altro tratto tipico dei momenti di svolta autoritaria, che studia Augusto, lo sa benissimo, e l'attentato, lo svuotamento alla Costituzione come sistema dei diritti e delle libertà, conquistato davvero a caro prezzo con il sangue dei partigiani. Quindi grazie, grazie veramente, non potevate farmi un regalo migliore.
Possiamo chiudere la serata. Ringraziamo tantissimo Tommaso Montanari per questo regalo, per aver trovato il tempo di venire anche a Brescia nel suo
grazie a voi fatto un regalo
per l'Italia. Ricollegandomi alle ultime parole del professor Montanari, io vi invito ad acquistare, oltre a Privati del Patrimonio, anche Rottama Italia, un libro che Montanari ha curato e che io credo debba essere assolutamente letto.
Anzi, tra i due, siccome Privati del Patrimonio è dei Einaudi, che non ha bisogno di essere sovvenzionato, e invece l'altro, in cui ci sono tanti altri autori oltre me, un piccolo editore, si chiama Altra Economia, se dovete fare una scelta comprate l'altro.
Li trovate entrambi, a voi la scelta. Io vi ringrazio e vi auguro una buona estate. Ci vediamo a settembre. Grazie.
Ma questa è una vera sorpresa.